redigio.it e la storia continua.
Per la storia della banca di Legnano, l'espansione sul territorio tra le due guerre, la banca e la Cantoni, la documentazione presso l'ufficio tecnico e le nuove filiali. La documentazione conservata in archivio ci consente anche di cogliere l'espansione della presenza della banca lungo la linea del Sempione, che univa il polo di Legnano, Busto a Milano, una delle aree che nel primo dopoguerra già presentava tassi di sviluppo in linea con quelli dei paesi europei più avanzati e che nel 1925 sarebbe stata servita dalla prima autostrada del mondo, la Milano-Laghi. La moltiplicazione di questi punti, che genericamente possiamo indicare come filiali o sportelli, comportava una loro strutturazione gerarchica, che trova puntuale espressione nella carta intestata dell'Istituto. Alla sede centrale di Legnano si affiancava la sede di Milano in via Rovello 12, e qui probabilmente il termine rifletteva non tanto la presenza di funzioni operative di pari livello, quanto il primato metropolitano sulla provincia. Il termine succursale distingueva drasticamente la prima filiale dalle altre, definite invece agenzie. Due recapiti erano stati poi aperti a Inveruno e Lainate, ma si trattava di piccoli uffici nei quali lavoravano un impiegato e un cassiere. Effettuavano servizio solo in alcuni giorni della settimana e a sera il contante veniva portato direttamente in agenzia. In sostanza, i recapiti costituivano degli insediamenti pionieri in grado di assaggiare la consistenza del mercato e valutare le condizioni per l'apertura di un nuovo presidio. Uno studio più complesso sulle carriere del personale potrà in futuro illuminarci anche sulle dinamiche di promozione individuale legate al successo di questa fase di espansione territoriale. La nascita di una filiale determinava la formazione di un fascicolo nell'archivio dell'ufficio tecnico, con la raccolta di documentazione riguardante gli aspetti della sua funzionalità e della sua sicurezza. L'organizzazione del cavò e l'affidabilità sia della cassaforte sia delle cassette di sicurezza rappresentavano uno dei momenti più delicati dell'organizzazione dell'attività. La ditta Parma Antonio e figli di Saronno, costruttrice di casseforti, per molto tempo fornitrice esclusiva della banca, era già nota agli inizi del Novecento per essere una delle migliori in Italia. La banca e la Cantoni. E nel corso degli anni 30 si consolidò ulteriormente il legame tra la banca e Cantoni. Nel 1930 Gianfranco Tosi moriva e la presidenza venne assunta da Piero Soldini, l'imprenditore svizzero che condivideva con Carlo Jucker la guida della Cantoni. Nel 1935 anche Soldini scomparve e Jucker assunse la presidenza della banca. Indubbiamente la Cantoni era in quel periodo la più solida realtà industriale locale e Carlo Jucker, con la sua mole massiccia e la statura imponente, ne incarnava plasticamente la posizione egemone. Un gruppo di documenti prodotti in occasione dei festeggiamenti per il 50° della fondazione della Banca di Legnano ci consente di ricostruire visivamente l'intensità del legame con la Cantoni. In un primo gruppo di fotografie mostra dipendenti riuniti in una giornata del febbraio del 38, presso il campo sportivo della fabbrica, mentre una seconda serie di inquadrature è dedicata alle autorità. All'interno della grande sala del Teatro Cantoni, Carlo Jucker, circondato da imprenditori e dirigenti della banca, accoglieva Monsignor Gilardelli e gli ospiti invitati al pranzo sociale. Il cinquantesimo fornì anche l'occasione per un tentativo di ricostruzione della storia della banca. L'incarico venne affidato a Luigi Federici, docente dell'Università Bocconi, che realizzò una monografia documentata da uno scambio di corrispondenza con il direttore Lonza e dalla corresponsione del compenso dell'autore. Dalla ricerca non si trova oggi notizia, mentre il solo elemento che sia rimasto a noi è un elegante menabò. Un segno molto più concreto della ricorrenza invece è dato dalla lapide dedicata ai caduti della Grande Guerra, che si trova attualmente al piano terra della sede centrale. La lastra in marmo di Chiampo, scelta dalla Cantoni, si era rivelata, a loro giudizio, inadatta all'uso, per cui la Cantoni stessa aveva optato per una lastra di calcare di Botticino. Alla banca non rimaneva che saldare e ringraziare per il cortese interessamento. La documentazione presso l'ufficio tecnico e le nuove filiali. È probabile che la relativa povertà dell'archivio della banca, almeno sino al 1950, sia da ricondursi alla presenza di un legame di dipendenza funzionale che avrebbe aver favorito l'allocazione dei documenti nell'archivio della Cantoni. Una ricerca di questo genere su quel fondo documentale potrebbe rappresentare in futuro un'utile pista di lavoro per una storia della banca. Gli anni 50 segnano una svolta importante nella storia dell'istituto e l'incremento dimensionale della documentazione d'archivio ne è testimonianza. Indubbiamente l'intenso processo di sviluppo industriale del paese, che sconvolse la configurazione socio-economica del territorio, determinò l'espansione dell'attività della banca. Con il 1947 riprese con Lena l'apertura di nuove filiali. Busto Arsizio, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Garbagnate, Rescaldina, Turbigo, Legnanello, che rinforzarono il tradizionale asse del Sempione, affiancandone però un secolo di espansione verso il Ticino e la Brianza. Un ulteriore elemento innovativo era poi dato dall'avvio di una politica di acquisizioni immobiliari rivolta agli edifici che ospitavano le filiali. Da qui la decisione, assunta verso la metà degli anni 50, di dotarsi di un vero e proprio ufficio tecnico che andò crescendo di importanza all'incrementare del patrimonio immobiliare. Quando intorno al 1968 le vicende del cotonificio e della banca si separarono e la banca commerciale ne assunse il controllo. L'autonomia operativa della struttura era già così assicurata. Oltre all'apertura delle nuove sedi, l'espansione dell'attività nel secondo dopoguerra determinò anche l'aumento delle funzioni della sede centrale. Il completamento del terzo piano nel 1951 e l'insediamento di alcuni edifici siti al di là di via Franco Tosi e dell'Olonella, ove erano collocati la tesoreria comunale e il centro meccanografico. I primi progetti del centro, trovati in archivio, risalgono al 1962. La banca si confrontò pionieristicamente con le grandi trasformazioni organizzative legate al trattamento automatizzato dei dati e al ripensamento degli spazi dettato dal potenziamento progressivo dei macchinari. L'introduzione di laboratori elettronici sempre più potenti generava problemi di surriscaldamento, cui si faceva fronte reintroducendo i condizionatori d'aria e i primi pavimenti galleggianti al di sotto dei quali i flussi d'aria fredda giungevano alle macchine. Negli anni seguenti, gli interventi correttivi sulla sede centrale furono continui, condizionati anche dalle trasformazioni della piazza e degli edifici intorno ad essa, finché nel 1975 si optò per un intervento radicale. E su progetto iniziale dell'architetto Vito Lattis, che venne poi completato con gli interni dagli architetti Gian Andrea Battistoni e Alessandro Magris, la vecchia sede venne completamente demolita e sostituita dall'edificio attuale che si estese su quello che era il cortile interno e un'area attigua compresa la via Crispi e Corso Garibaldi. I lavori terminarono nel 1980. Tra gli anni 70 e 80 si ebbe peraltro una nuova espansione delle filiali. Le agenzie milanesi di Via Certosa e di Via Pellegrino Rossi ad Affoli, di Magenta, Saronno, Solbiate Lona, Cassano Magnago, che segnarono un'estensione della presenza della banca verso la provincia di Varese, la Brianza e l'interland settentrionale della metropoli milanese. Di questa fase l'archivio conserva una documentazione fotografica realizzata nel corso delle cerimonie di inaugurazione, fino a quando negli anni 90 vennero meno i vincoli posti dalla Banca d'Italia all'apertura delle nuove filiali. L'arrivo della banca in un paese rappresentava un avvenimento che richiamava la presenza delle autorità locali. Significava l'arrivo del servizio bancario, ma anche il riconoscimento della rilevanza economica della comunità e la sua promozione nella gerarchia del territorio. Questa documentazione fotografica si collega logicamente a quello di natura più tecnica prodotta dall'intendenza nel corso degli interventi di allestimento e manutenzione delle filiali, ma se ne distingue le finalità precipuamente comunicazionali. Per i motivi precedentemente anticipati, si tratta di materiale che non va inteso come elemento secondario d'archivio. Le immagini dell'inaugurazione di una filiale sono in grado di trasmettere un patrimonio semantico sui personaggi, sui loro ruoli, sulla loro capacità di tessere relazione con i gruppi sociali e le istituzioni dei territori, che in genere il documento amministrativo non riesce a restituire. E accanto alle filiali tradizionali, la banca riservò sempre una notevole attenzione agli sportelli aziendali che consentivano di costruire con i dipendenti delle imprese un rapporto privilegiato. Era un'esperienza che la banca aveva maturato nel rapporto con la Cantoni. Filiali vennero aperte presso la sede di Legnano, a Castellanza, Saronno e alla Cantoni Urmina. E sviluppò poi anche in altre situazioni, come ad esempio con la Elf Atochem SPA. Uno sportello di grande prestigio era poi quello presso il Teatro della Scala di Milano, un'esperienza che si sviluppò per un decennio a partire dagli anni 70 e venne interrotta dal passaggio del servizio alla gestione della Cariplo. Ancora oggi l'opportunità di mantenere vitali le relazioni costruite in passato dalla banca con gli artisti che operavano in teatro ha reso necessaria l'apertura a Milano di due sportelli automatici presso i laboratori della Scala, sorti presso l'Ansaldo di via Bergognone e al teatro Anciboldi. Il caso citato apre a cascata ulteriori riflessioni sul modo di essere banca in una società caratterizzata da un alto tasso di automazione, quindi sulla necessità di una costante reinterpretazione di concetti quali la presenza sul territorio o la personalizzazione del servizio è in questa specifica situazione uno strumento del tutto impersonale, qual è uno sportello automatico che mantiene viva un capitale di relazioni umane costruito poi in precedenza. Esistevano poi altri sportelli che garantivano alla banca una notevole visibilità. Tra questi citiamo gli sportelli temporanei aperti presso la Fiera di Milano nell'occasione della campionaria o delle mostre specializzate, la MICAM, MACEF, Intel, EMO e tante altre. Era una presenza che costava un notevole impegno organizzativo e finanziario, ma la cui utilità stava nel prestare assistenza agli operatori economici, clienti della banca, in un momento di intensa attività, fossero essi espositori oppure acquirenti. Tornando invece alle filiali tradizionali, l'ultima grande espansione è cronaca di questi anni. In seguito al passaggio della Banca di Legnano a Gruppo Intesa, divenuto proprietario della banca con l'assorbimento della banca commerciale, al gruppo BPM, la funzione di presidio territoriale attribuita all'Istituto Legnanese è stata esaltata attraverso l'acquisizione degli sportelli di cui la Banca Popolare di Milano disponeva localmente. Qui, tuttavia, l'archivio storico lascia il campo all'archivio corrente e la documentazione ingombra ancora le scrivanie operative.